salmo che peraltro conosciamo, il salmo 27-26. Salmo chiama il Signore luce. Il tema del brano di questa sera è appunto Gesù che è la luce. Iniziamo nel Signore, nel nome del Signore che è Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò timore?
Quando mi assalgono i malvagi per straziarmi la carne, sono essi avversari e nemici a inciampare e cadere.
Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me divampa la battaglia, anche allora ho fiducia.
Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per gustare la dolcezza del Signore ed ammirare il suo santuario.
Egli mi offre un luogo di rifugio nel giorno della sventura, mi nasconde nel segreto della sua dimora, mi solleva sulla rupe.
E ora rialzo la testa sui nemici che mi circondano. Immolerò nella sua casa sacrifici d'esultanza, inni di gioia canterò al Signore.
Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi.
Di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cerco.
Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza.
Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto.
Mostrami, Signore, la tua via, guidami sul retto cammino a causa dei miei nemici.
Non espormi alla brama dei miei avversari. Contro di me sono insorti falsi testimoni che spirano violenza.
Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi.
Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Ecco, è bello sottolineare come il Signore è chiamato mia luce, oltre che mia salvezza, mia difesa, mia luce. Ecco, il Signore è una luce abbagliante, impossibile a reggere. Però questa luce si è manifestata in Gesù. Ecco, Gesù è lo specchio, l'immagine fedele, l'icona del Padre, che è il Padre della vita, il Padre della luce e la luce stessa.
Ecco, il brano di questa sera è situato ancora come il precedente nella zona del Tempio e nel periodo della festa delle capanne, subito dopo. È la grande festa in cui si celebra i frutti della terra promessa, la benedizione di Dio completa, segno del punto d'arrivo della storia, quando la terra darà il suo frutto. E abbiamo visto che in quella festa Gesù, ed poi era la festa d'ottobre in cui si invocava l'acqua per la stagione prossima, quindi per la fecondità, per la vita dell'anno dopo, e si ringraziava per l'anno prima, e si facevano varie liturgie alla sorgente della piscina di Siloe, e contemporaneamente Gerusalemme era illuminata con le fiaccole a giorno anche di notte. E abbiamo visto che Gesù si è proclamato l'ultimo giorno: io sono l'acqua, chi ha sete venga a me, e dal suo seno scaturiranno fonti d'acqua viva. Cioè l'acqua è il simbolo della vita, io sono la vita, chi viene a me ottiene la vita. E la vita di Gesù è la vita del Figlio di Dio. Abbiamo poi visto un racconto la volta scorsa, il racconto dell'adultera, che è un racconto strano in Giovanni, vi sarete accorti ascoltandolo che è diverso dal solito. Ecco, leggendo quel racconto ci siamo probabilmente trovati su un terreno più familiare negli altri Vangeli. C'è un fatto ben descritto, lo capisci, ti diverti, ci giochi dentro con la fantasia, ti immedesimi e ottieni molto frutto. Invece vi sarete accorti certamente che quando leggiamo i testi propri di Giovanni è un pochino come andare in barca sull'oceano. Cosa vedi? Vedi sempre solo cielo e mare, non ti accorgi neanche di muoverti se non per i sobbalzi che hai, e non sai neanche dove arrivi. Ecco, in Giovanni si vede sempre cielo e mare e si va. O addirittura si può dire che Giovanni, è il suo simbolo l'aquila, è come un'aquila che sta ferma e plana, salendo sempre più in alto. Vede sempre le stesse cose, ma in modo diverso, con un orizzonte sempre più ampio. Cioè Giovanni è un unico tema, e che vede sempre un livello superiore, e quasi senza muoversi ti porta sempre più in alto, ed è il tema fondamentale di che cos'è l'uomo. E l'uomo è sostanzialmente figlio e deve solo approfondire questa sua natura di figlio, ed è figlio in quanto capisce che è amato e sa amare. E allora tutto Giovanni è giocato solo su questi temi, proprio come l'aquila che gira sempre a cerchi più alti e più elevati su quest'unico tema che abbraccia tutto il mondo e Dio stesso. E quindi, se volete, c'è meno da curiosare con Giovanni rispetto agli altri racconti. C'è da star lì a guardare e lasciarsi prendere da questo volo, e poi ti accorgi che quel che viene raccontato porta te sempre a un livello più alto delle stesse cose, però. Quindi la novità non è la cosa nuova che dice, ma la comprensione superiore che tu raggiungi di quella realtà che dici: ma questa c'è sempre stata. E ogni volta che ci entri dici: sì, ma questo lo sapevo, però non l'avevo mai capito così.
Sto pensando che quanto mai allora connaturale questo discorso, immagini, l'aquila e la luce. E l'aquila appunto plana salendo sempre più in alto nella luce sempre più intensa e pulita.
Ora leggiamo 8, 12, 20.
Allora Gesù parlò loro di nuovo dicendo: io sono la luce del mondo. Chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Allora gli dissero i farisei: tu testimoni di te stesso, la tua testimonianza non è vera. Rispose Gesù e disse loro: anche se io testimonio di me stesso, La mia testimonianza è vera, perché so da dove venni e dove vado. Voi invece non sapete da dove vengo e dove vado. Voi giudicate secondo la carne, io non giudico nessuno. E se poi io giudico, il mio giudizio è veritiero, perché non sono solo, ma io ed il Padre che mi inviò. Ora anche nella vostra legge è scritto che la testimonianza di due uomini è vera. Sono io che testimonio di me stesso e testimonia di me il Padre che mi inviò. Allora gli dicevano: dov'è il Padre tuo? Rispose Gesù: non conoscete né me né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio. Queste parole parlò nel luogo della cassa del tesoro, insegnando nel Tempio, e nessuno lo catturò, perché non era ancora giunta la sua ora.
Come vedete il brano inizia dicendo: io sono la luce del mondo, e se il capitolo settimo era sull'acqua, questo è un capitolo sulla luce, e culminerà nel capitolo nono con l'illuminazione del cieco. E circa la luce, cosa vuol dire la luce? Provate a immaginare una vita senza luce. Ecco, trovarvi in un bosco di notte senza torcia e provate a muovervi, poi capite cosa vuol dire la luce. Oppure provate in una città col blackout completo. Ecco, questa è la luce esteriore che permette all'uomo di orientarsi, di non perdersi, di sapere dov'è, da dove viene, dove va, di avere relazioni con le cose e le persone. È importante la luce, non solo perché senza luce non c'è vita, ma anche se c'è vita, senza luce la vita diventa invivibile. E poi soprattutto c'è una luce interiore. Cos'è una vita che non sa da dove viene, dove va, dove si trova, che non si accorge che ci sono gli altri, che non conosce chi è lui? La luce della vita è il senso della vita. Una vita senza senso è una vita persa, angosciata, vuota, oscura. E tutti conosciamo questo buio interiore. Quindi quando Gesù dice: prima io sono la vita, ora spiega che cos'è la vita dell'uomo. La vita dell'uomo è la luce. E in questo capitolo Gesù mostrerà se stesso come luce. E in che senso Gesù è luce? Gesù è luce perché è il figlio che conosce il Padre. La luce dell'esistenza è conoscere l'amore con cui siamo amati, da dove veniamo. Se non sappiamo l'amore con cui siamo amati, non abbiamo identità, perché la nostra identità è l'amore con cui siamo amati. Ciò che ci fa figli, ci fa esistere. Se non abbiamo questo, cerchiamo la nostra identità in tutte le altre cose, nel potere, nel dominio, nel denaro, nell'accumulo, nel prevaricare sugli altri, nel distinguerci, perché non sappiamo chi siamo. E in questo capitolo Gesù rivela la sua identità di figlio, l'identità di Dio come padre, e svela la nostra identità di suoi fratelli. E tutto il capitolo è una lotta costante tra luce e tenebre, tra verità e menzogna, tra Gesù, che è il figlio, e gli altri che non lo accettano. E questo testo riferisce la lotta che c'è stata tra Gesù e i suoi contemporanei, ma è la stessa lotta che anche la Chiesa sperimenta nel mondo. Ma mi sembra anche che a un livello più profondo, in questo testo, dove interviene per 13 volte Gesù nel capitolo e per 11 volte gli altri, quindi è un dibattito molto serrato. In questo dibattito serrato con Gesù sono le tenebre che escono confrontandosi con la luce. E sono quelle tenebre che sono dentro di noi, i nostri dubbi, le nostre paure, le nostre schiavitù, le nostre menzogne, si scoprono. Fino a quando si arriverà all'illuminazione del cieco, che è il capitolo prossimo. Poi si diventa illuminati, ma prima di essere illuminati bisogna sapere di essere ciechi, cioè conoscere le tenebre. E quindi questo capitolo è tutta un'analisi delle tenebre che vengono alla luce. E ancora una cosa sul capitolo, poi veniamo al testo di questa sera. E in questo capitolo si parla 23 volte del Padre, si nomina il Padre. E in più si nomina molte volte dove vengo, da dove vengo, dove vado, l'origine e il fine della vita. Ecco, Gesù è il Figlio che conosce il Padre, che sa da dove viene e dove va. Ed è venuto a insegnarci da dove veniamo e dove andiamo, per sapere chi siamo, perché uno lo definisce da dove viene e dove va, qual è il tragitto della sua vita, in modo che la vita sia nella luce. Perché appunto una vita senza luce, cioè senza senso, senza un principio, senza un fine che sia l'amore, è una vita nelle tenebre. È una vita nella schiavitù, è una vita nella morte, ed è una vita che produce morte, potere e dominio sulle persone. E quindi è un capitolo molto delicato che sempre a volteggi d'aquila sale più in alto, e stasera allora ci fermiamo su questi primi versetti e riprendiamo il versetto 12.
Sì. No, stavo pensando che noi non abbiamo più l'esperienza, per dire, angosciante della tenebra. No, ricordavo che all'inizio di questi incontri una volta abbiamo avuto un piccolo blackout, però una cosa minima, ma ci siamo fermati, eravamo fermi qui ad aspettare che venisse la luce. Leggiamo il primo versetto, il versetto 12. Allora Gesù parlò loro di nuovo dicendo: io sono la luce del mondo. Chi segue me non cammina nella tenebra, ma avrà la luce della vita.
Ecco, Gesù parla di nuovo, siamo il giorno stesso in cui ha liberato dalla morte l'adultera, le ha donato la vita, e a questo punto dice: io sono la luce del mondo. Io sono, e richiama la rivelazione del Dio dell'Esodo, del Dio liberatore, e Giovanni usa spesso questa espressione sulla bocca di Gesù: io sono, e poi con varie qualifiche: io sono il pane di vita, io sono l'acqua viva, io sono la luce. E al centro del capitolo dirà anche semplicemente: io sono.
Come se dicesse, mettesse lì la descrizione, ma impossibile descrizione, di Dio, e aggiungesse un tratto che qualifica in qualche modo, per noi, qualifica Dio. Io sono la luce.
Dopo aver detto appunto sono il pane, sono la vita, stasera dice sono la luce. Perché il pane, va bene, sappiamo cos'è, è ciò di cui si vive. La vita è la cosa più importante, ma la luce che cos'è? È ciò che dà senso alla vita. Perché dicevamo, non c'è solo la luce che ti fa vedere le cose, c'è quella luce interiore che ti fa sapere chi sei, da dove vieni, dove vai, ti fa conoscere la tua verità, ti fa entrare in una relazione di verità con gli altri. Se non c'è questa, la nostra vita è morta. Quindi quando dice io sono la luce, vuol dire qualcosa di molto preciso. Dio è luce e in lui non ci sono tenebre, dice Giovanni, la prima lettera, E l'uomo, prego.
No, dice io sono la luce, non dice per esempio io sono un illuminato o anche io sono l'illuminato, dice io sono la luce.
Che differenza c'è tra la luce e l'illuminata? È importante, è la luce. E questa luce è Dio stesso, è luce, è il più bel simbolo di Dio. E la luce è il punto d'arrivo nella simbologia. Abbiamo visto la simbologia dell'acqua, del vento, del pane, del vino. Ora arriviamo al simbolo più alto che è la luce. La luce è quella che fa vedere tutte queste cose. E dal punto di vista spirituale, qual è la luce della vita che dà senso, fa vedere la tua vita? Ecco, Gesù insiste su questo in tutto il capitolo. E la luce è il Padre. Conoscere l'amore del Padre. Allora conosci chi sei tu, figlio. Allora conosci chi sono gli altri. E questo ti dà una luce nuova sull'esistenza, su tutti i tuoi rapporti. Ti fa vivere una vita sensata. Altrimenti vivi una vita totalmente insensata, cercando di farti da te e così distruggi te e gli altri. E non solo Dio è luce, ma noi siamo sua immagine e somiglianza. E siamo chiamati a riflettere a viso scoperto questa luce, perché il figlio ha la stessa natura del padre, quindi siamo chiamati a diventare come lui luce. E Gesù nella trasfigurazione si è presentato come luce e il padre ci ha detto ascoltate lui, ascoltando lui diventerete luce. E la luce nella Bibbia ha una connessione con la creazione, è chiaro, è il primo giorno della creazione, ma ha una connessione ancora più profonda e con la sapienza, con la parola. Ciò per cui l'uomo è uomo e dà la luce, il significato alla sua esistenza, a tutte le cose, sono la parola. Qual è la parola vera che dà senso all'esistenza? E in questo capitolo Gesù mostrerà qual è la parola che dà senso alla nostra esistenza. È la parola dell'essere figli, mentre c'è la menzogna che ci dice che non siamo figli. Inoltre la luce richiama, oltre alla creazione, Dio e l'uomo a sua immagine, e la sapienza, la parola che ci illumina. E tra l'altro c'è una forte analogia tra parola e luce, no? Lampade per i miei passi, la tua parola. Perché? Perché la parola e la luce cosa fa? Illumina, non fa niente, fa vedere tutto. Proprio illuminando vedi che c'è, non ha bisogno di mostrare a uno che c'è la luce. Se ho bisogno di mostrare la luce allora non c'è. È proprio il semplice fatto che la luce di sua natura illumina, quindi tutti la vedono. Così la stessa parola ha un valore profondo, è proprio parlando che la parola comunica la verità di chi parla. O la menzogna, per cui c'è la parola di menzogna e la parola di verità. Per questo Gesù dice, io sono la luce del mondo, non altre luci, cioè la luce del Padre e del Figlio. Ecco, e questa luce non è solo per Israele, è del mondo, richiama il cantico del servo, che sarà luce per tutte le nazioni. Cioè quanto Gesù annuncia non è semplicemente per i giudei o per i bravi cristiani. Il Vangelo è per ogni uomo, perché la luce di ogni uomo è l'amore del Padre, che conosce nell'amore dei fratelli. Se no non ha senso la sua vita, qualunque sia la sua teoria, la sua dottrina, le sue posizioni filosofiche, economiche, sociali, non conta. E senza luce. E torno a ripetere, ecco, immaginate cosa significa essere senza luce interiore, tutti la proviamo, quando non capisci nulla, su di te, sugli altri, sul mondo, sulle cose, quando sei al buio. Capisci l'importanza della luce. Una vita senza luce non è vita. E purtroppo ci si sperde dietro a tante cose inutili per riempire questo vuoto, no? Si vive la notte con tante luci artificiali. No, c'è una luce di verità che dà senso alla vita e non dobbiamo mai rinunciare a questa. E Gesù continua: chi segue me non cammina nella tenebra. E normalmente Giovanni non dice mai chi segue me, non parla di seguire, ma dice di venire a me, mentre gli altri Vangeli dicono di seguire. Qui anche Giovanni dice seguire. Ecco, questa luce non è semplicemente una conoscenza astratta, diventa un modo di camminare, cioè di vivere. Quello che Gesù ci presenta, la verità del Figlio, ci fa camminare da fratelli. Ed è estremamente importante che ciò che conosci diventi pratica di vita, perché spesso c'è uno scollamento enorme tra ciò che pensiamo di Dio: Dio è amore, Dio è uno, Dio è l'altro, eccetera, ma però si limita il nostro pensare su Dio alla chiesa o al massimo alla sacrestia o al sagrato, però dopo nella vita quotidiana come se Dio non ci fosse. La legge del profitto diventa il Dio assoluto, il mio interesse diventa il Dio assoluto e tutto il resto scompare, rimane ambientato in chiesa. Sì, c'è la carità, c'è l'amore, lì c'è Dio, facciamo anche il canone, lo cantiamo bene, ma non diventa un seguire il Signore. Allora è una vita nelle tenebre. Quindi lui è luce, solo se lo segui non cammini nelle tenebre. E c'era anche le prime deviazioni nel cristianesimo, erano quelle degli illuminati, degli gnostici, che dicevano: io so già tutte queste cose, quindi sono un'anima eletta, quindi sono a posto, quindi basta, quindi faccio nella vita quel che mi pare e piace. E invece no. Se sai queste cose, la tua vita diventa un seguire la luce. Altrimenti cammini nelle tenebre. E chi cammina nelle tenebre inciampa, cade, si fa male e va da nessuna parte. Non sa dove va, non sa chi è. E nessuno è tanto perso quanto chi non sa dove si trova. Cioè vive una vita insensata. Non solo non cammina nelle tenebre, ma alla luce della vita. La vita deve avere una luce, se no non è vita. La vita ha un senso, altrimenti è una vita animale. L'uomo non riesce a vivere la vita animale, semplicemente. Ha bisogno di significato, vive di parola. E come faccio a sapere? Gesù fa una bella affermazione, no? Io sono la luce del mondo, chi segue me non cammina nelle tenebre avrà la luce della vita. Dico, grazie. E chi mi dà la prova? Perché di un'affermazione scientifica la possiamo provare, verificare, vediamo se è vera o falsa. Di questa espressione di Gesù come facciamo a sapere se è vera o falsa? Come anche di tutti i valori morali nei quali crediamo, come facciamo a sapere se sono veri? In campo morale il vero e il falso, il bene e il male. Come faccio a sapere se è buona o cattiva questa proposta? Che criteri ho di verifica? Ecco, abbiamo dei criteri di verifica sulla verità e falsità di queste affermazioni, almeno due. Ecco, il primo criterio è interno a noi. Ogni parola che sento provoca nel mio cuore una reazione. E spiego con l'esempio più banale già usato spesso. Se uno mi dice ti odio, io provo una reazione nel cuore, che non è positiva. Vuol dire che quella parola è male. Se uno mi dice, ma guarda, ti voglio bene, ti comprendo, ti... ho un'altra reazione positiva e dico che quell'espressione è buona. Cioè vuol dire che noi siamo programmati per il bene, per la verità, per l'amore. Quando c'è una parola che tocca quel tasto, sento che lo tocca giusto e fa uscire da me la valutazione interna, il criterio ultimo del bene e del male è davvero il cuore dell'uomo. Uno non può mentire al suo cuore. Per questo bisogna sapersi fermare e pensare quel che si ascolta, non bere, per vedere se è bene o male. Cosa senti nel cuore davanti a certe proposte, che magari ti piacciono nell'immediato, perché sai, paradossalmente il male è sempre più attraente del bene perché si riveste di tante penne per ingannare, mentre il bene non inganna, ti mostra anche i costi perché è sicuro di valere. Ecco, la cosa non sarebbe così, allora dice, è troppo semplice, allora non sbaglierebbe più nessuno se pensasse, no? E noi abbiamo tante abitudini negative e tante menzogne già nel nostro cuore, che tante volte le proposte buone ci sembrano dure. Abbiamo una reazione negativa al bene, perché è contro il mio falso interesse. Se io sono chiuso nell'egoismo, una proposta di solidarietà la trovo abominevole. Mi fa male. Allora cosa capita nel mio cuore? Siccome però in fondo anch'io sono uomo, anche se punto la mia vita sul mio egoismo, c'è in me un conflitto tra la parte buona di me che vorrebbe aprirsi all'amore e la parte cattiva, abituata al suo egoismo, e questo conflitto me lo porto dietro ed è grande cosa il portarselo dietro, fino a quando non sono libero e lo risolvo. Questo direi è il criterio interiore che tutti abbiamo ed è un criterio anche conflittuale perché non siamo immediatamente liberi. C'è da superare tante schiavitù e tante menzogne prima di apprezzare il bene. Poi c'è un criterio esterno, chi segue me. C'è il criterio di una vita pratica che diventa luminosa, che testimonia questa parola. Se la mia vita non testimonia quella gioia, quella luce che io avevo provato a quella parola, o è falsa la gioia che ho provata, oppure l'ho interrotta lì e non la vivo. Quindi ti accorgi che la parola vera e buona cambia la tua vita progressivamente e la rende più libera, più capace di accettazione, più gioiosa, più comunicativa, più vitale, più sensata. E quindi sono criteri ben precisi che abbiamo di valutazione del bene e del male. Li abbiamo interni e esterni. E per questo è importante valutare le parole che ascoltiamo, cosa producono in noi come sentimento innanzitutto. Non dico di piacere o dispiacere, perché tante volte abbiamo piaceri sbagliati. Siamo un po' drogati e allora ci piace quella cosa che invece sappiamo che ci fa male. Siamo drogati di potere, di immagine, di ricchezza. Però più sotto ci accorgiamo tutti che vogliamo qualcos'altro. Vorremmo verità, vorremmo amore, solidarietà, comprensione. Beh, andiamo avanti così.
Sì, perfetto, questo importante, centrale, raccogliamo adesso a grappoli un po' gli altri versetti, facciamo i tre versetti seguenti. Allora gli dissero i farisei, tu testimoni di te stesso, la tua testimonianza non è vera. Rispose Gesù e disse loro, anche se io testimonio di me stesso, la mia testimonianza è vera, perché so da dove venni e dove vado. Voi invece non sapete da dove vengo e dove vado. Voi giudicate secondo la carne, io non giudico nessuno.
Ecco, qui obiettano a Gesù: e tu testimoni di te stesso. Uno di se stesso dice sempre bene, no? E come faccio a sapere se è vero? La tua anzi, loro sono più crudeli e più giusti. Se tu testimoni di te stesso vuol dire che non è vero, perché non occorre testimoniare di se stesso. Quel che vivi è già la tua testimonianza. Ecco, Gesù in altri testi, anche qui più avanti, rimanda a ciò che lui fa. Qui invece fa un altro ragionamento. Dice: io testimonio di me stesso e la mia testimonianza è vera perché so da dove vengo e dove vado. Cioè Gesù sa che viene dall'amore del Padre e sa che va verso i fratelli con lo stesso amore. Questa è la sua coscienza, la prima testimonianza. E noi tutti possiamo avere all'interno una testimonianza di questo. Quando faccio il bene, so che è bene. So da dove vengo e dove vado con quello. E so che è vero, anche se tutti fossero contro, voglio dire, anche se imponessero di nuovo le leggi naziste, supponete, so che sono sbagliate, fossi anche l'unico a resistere, come sono stati pochissimi purtroppo. Perché la verità non è questione che sia in più, la verità è vera, anche se fosse uno solo. Non è numerica la verità. L'imbecillità è numerica, ci si aggrega l'uno all'altro per effetto appunto del gioco delle carte che van giù. L'intelligenza invece è di ciascuno, e la coscienza è di ciascuno e non va delegata a nessuno, né l'intelligenza né la coscienza. Dico soprattutto l'intelligenza perché è più facilmente vendibile. Poi la coscienza si inganna perché non capisci, per pigrizia mentale o per abitudine o per interesse. Quindi proprio ognuno sappia da dove viene e dove va, e se lo chieda, e anche da dove vengono i suoi sentimenti e dove portano. Allora si accorge lui se è vera o no la sua testimonianza, gli altri si accorgeranno lo stesso. Voi invece, dice, non sapete questo e giudicate secondo la carne. Ecco. La carne nel Nuovo Testamento indica la parte dell'uomo più fragile, la sua umanità. Ecco, che se si chiude in se stesso diventa l'egoismo, mentre la stessa carne, se si apre alla relazione, diventa amore. Ecco, e qui indica secondo la carne, cioè secondo l'egoismo e non secondo lo spirito, che è l'amore. Quindi voi che giudicate secondo l'egoismo è chiaro che non capite la mia testimonianza, perché ognuno accetta quello che l'altro dice semplicemente se lui è già d'accordo interiormente. Cioè, se io cerco la verità, se io cerco così l'amore e la solidarietà, allora avverto che è vera una parola di solidarietà e di amore. Se io cerco l'egoismo, è chiaro che una parola di solidarietà e di amore dice niente. Cioè, c'è una consonanza interna, secondo il mio criterio di valore che mi fa aderire o meno alla verità. E qui Gesù li rimprovera e ci rimprovera di dire: voi avete un criterio di giudizio sbagliato, quello fondato sull'egoismo, quel criterio che abbiamo visto la volta scorsa, che voleva lapidare l'adultera, così noi ci sentiamo bravi perché basta uccidere l'altro e noi siamo puliti, senza invece guardare se stessi. Allora si vede che il male è in noi e non giudichiamo più l'altro. E Gesù dice: io invece non giudico nessuno, anzi sono venuto a salvare il mondo, a essere luce del mondo.
Sì, il giudizio secondo la carne è il giudizio determinato da una chiusura, quindi da una cecità, ecco, per stare al tema della luce e della cecità, e lo vedremo poi nel capitolo seguente. Altri tre versetti li raccogliamo così. E se poi io giudico, il mio giudizio è veritiero, perché non sono solo, ma io e il Padre che mi inviò. Ora, anche nella vostra legge è scritto che la testimonianza di due uomini è vera. Sono io che testimonio di me stesso e testimonia di me il Padre che mi inviò.
Ecco, dice, ha appena detto Gesù, non giudico nessuno, nel senso che non condanno nessuno, e poi dice, se io giudico, lui ha un giudizio di salvezza, quello che abbiamo visto la volta scorsa, il mio giudizio è vero. Mentre il vostro giudizio è uccidere e lapidare, il mio giudizio che non giudica nessuno è un giudizio vero. Perché? Perché il giudizio che io faccio è lo stesso del Padre. Quindi è il Padre che testimonia di me. Come testimonia di me? Testimonia di me perché conosco il suo amore che ama me come figlio, ama gli altri come figlio e io testimonio questo amore per tutti gli uomini. E sono sicuro che la mia testimonianza è vera perché non è mia sola, è del Padre, è mia ed è di tutti quelli che aprono il cuore ad accogliere la luce. A noi sembra strano questo argomentare, ma voi provate a pensare come tutte le nostre decisioni si basano sempre sulla fiducia di chi parla. So, per esempio, per dire, senza entrare in merito alle elezioni, ognuno vota secondo la per fede. No. Se non è disonesto e imbecille, vota per fede. Crede che quelli sono i valori e crede che quelli li realizzano. Quindi guardate come si può votare diverso con fedi diverse. Quindi bisogna stare molto attenti allora alla fede in quale parola è riposta, cosa suscita in noi, quali sono i risultati pratici. Altrimenti siamo ingannati. Però tanto per dire che noi che crediamo di essere molto razionali, non siamo razionali. Tutte le nostre decisioni, anche quelle fondamentali sui nostri destini, sono per fede. Allora Gesù dice, io vi propongo questa fede che vi ho testimoniato con le mie opere, che è l'amore del Padre e l'amore verso i fratelli. E io so che questo è vero. Guardate nel vostro cuore se non è vero. Quindi si appella alla testimonianza, alla fede, che è l'atto più profondo dell'uomo, perché l'uomo con la ragione non fa altro che giustificare le sue fedi, i valori nei quali crede. Anzi, normalmente con la ragione uno giustifica i suoi errori in genere. Ci serve per difendere i nostri interessi, che è la difesa dei nostri errori. E quindi sono cose abbastanza interessanti. E dice, io testimonio di me stesso e testimonio di me anche il Padre che mi inviò. A far che cosa? Costantemente Giovanni, il Padre mi ha inviato non a giudicare ma a salvare il mondo. Mi ha inviato a portare al mondo l'amore del Padre, mi ha inviato eccetera, no? Per diventare pane di vita, per essere luce.
Gli ultimi due versetti che tra l'altro anticipano nella domanda e anche nella risposta qualcosa che verrà più profondamente esposto nel capitolo addirittura quattordicesimo. Allora gli dicevano, dov'è il Padre tuo? Rispose Gesù, non conoscete né me né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio. Queste parole parlò nel luogo della cassa del tesoro, insegnando nel Tempio, e nessuno lo catturò, perché non era ancora giunta la sua ora.
Ecco, Gesù ha parlato del Padre, e poi diventerà il tema dominante del brano successivo, quello del Padre, e vedremo che ci sono due padri, il padre della menzogna e il padre della verità e della luce. Gli chiedono, dov'è il Padre tuo? Il Padre indica l'origine, la natura, il figlio della natura del Padre, vuol dire chi sei tu. Ecco, Gesù dice: volete conoscere il Padre mio? Se conoscete me, conoscete il Padre mio. Guardate quel che io faccio. E da quel che io faccio che capite chi sono e chi è il Padre. Io agisco per i fratelli, do la vita per i fratelli, allora capite chi è il Padre. Il Padre mio è il Padre vostro, che io lo conosco, che ama tutti come figli. Quindi con la mia vita testimonio del Padre. E se vedete me conoscete che c'è il Padre. Quindi tutta la vita di Gesù spesa nell'amore per i fratelli è la testimonianza del Padre. Così la vita di Madre Teresa spesa per amore dei fratelli è la testimonianza più alta del Padre. Quindi non c'è bisogno di altro. La vera testimonianza è la vita. Se conoscete, se vedete questa vita, capite che è il Padre. Così Dio non si può dimostrare. Se si potesse dimostrare non sarebbe Dio, sarebbe un teorema, neanche un postulato. Non si può dimostrare. Si può mostrare, vivendo da figli. Come vedete è tutto un dialogo, botta e risposta costante, dove escono le nostre obiezioni, le nostre resistenze e progressivamente verremo introdotti nella conoscenza del Padre, che è la luce.
Un piccolo cenno mi piace fare circa questa risposta di Gesù. Se non si conosce Lui, se non si conosce l'uomo, Gesù di Nazareth, non si può neppure conoscere Dio, perché appunto l'uomo Gesù di Nazareth è la rivelazione di Dio, è il volto stesso di Dio. Se si conosce Lui, se conosceste me, si comincia a intravedere e poi si conosce, si comprende anche il Padre, cioè Dio. Non abbiamo accesso a Dio direttamente. Dio nessuno mai l'ha visto, è ancora Giovanni che lo dice nel prologo, no? 1,18. Chi vede, conosce il figlio, conosce il padre.
Ecco, queste parole parlò. La parola parlare esce 29 volte in questo capitolo. Perché come la luce proprio è illuminando che si fa vedere, così è la vita. La vita di Dio è l'amore tra padre e figlio, ci si comunica attraverso la parola che ce la manifesta, quindi c'è sempre questo parlare. E dove parla? Nel tesoro della cassa del Tempio, è un luogo simbolico il Tempio, dove si vede Dio, dove sta Dio, anzi il tesoro del Tempio. Sì, quel tesoro del Tempio che era diventata spelonca di ladri, il vero tesoro del Tempio è il figlio. Che ama i fratelli, è in lui che abitano tutti i tesori della sapienza e della scienza. Ecco, e lì insegna, e poi si sottolinea che nessuno lo catturò. Esce 8 volte la parola catturare nel Vangelo di Giovanni e esce 4 volte in questa festa. Così esce 12 volte uccidere e 6 volte esce in questa festa. Cioè Gesù proprio mentre dà la vita e diventa luce, vogliono catturarlo e vogliono ucciderlo. Però non è ancora giunta la sua ora. La sua ora sarà l'ora della sua glorificazione in cui verrà preso, catturato, e quelle tenebre che catturano la luce gli va molto male, o gli va molto bene, sono illuminate. Così la sua ora sarà l'ora in cui lo uccidono, sarà l'ora in cui dà la vita a tutto il mondo, quindi l'ora della sua gloria, e per questo è luce del mondo. Quindi direi riprendete il testo, ovvero il conoscere lui, il conoscere il Padre. Possiamo dare dei testi supplementari?
Sì, qualcuno dei testi possibili. Beh, dei salmi abbiamo indicato il 27, suggerisco ancora il 36, 42, poi dal libro dei numeri 9, 15, 23, dal libro del profeta Isaia capitolo 9 e il capitolo 60. Del Nuovo Testamento si può ricordare, all'interno del Vangelo di Giovanni, il capitolo 3, 16-21, e poi, possiamo, l'Apocalisse, 21-22, sì, capitolo 21, 22 fino al 22, capitolo 22, versetto 5. Bene, sospendiamo qui. Si può magari fare utilmente l'avviso che ci vedremo ancora per due volte, per quanti adesso si allontanano. Il 21 e il 28 ancora ci vedremo. Fermiamoci qui. È un testo molto difficile, però si può fare qualche domanda. Se però hai intuito qualcosa, se qualcosa ti ha illuminato, allora puoi riprendere, così con semplicità dire, ma questo mi è sembrato intenso, lo dici. Visto, sì.
E, come giustamente ha detto Filippo, giustamente, se mi permette di dirlo, e il brano di letto questa sera sembra un po' un espresso richiamo al dialogo con Nicodemo. Perché in quel passo sembrava, diceva espressamente, occorre che l'uomo nasca dall'alto, anche se poi dopo il commento successivo di Giovanni parlava di nascere, venire alla luce per chi opera secondo la verità. Però c'era un passo, un commento sempre di Giovanni, in cui diceva, gli uomini preferirono le tenebre alla luce. Cioè sembra che con questo passo Giovanni condanni irremediabilmente l'uomo, sembra che l'uomo non abbia nessuna speranza di poter vedere questa luce, di poter seguire minimamente la luce di Gesù.
Sì, e prima di tutto la connessione di questo brano con Nicodemo è molto chiara, perché il nascere dall'alto significa venire alla luce, e quella luce che ci fa nascere dall'alto è la conoscenza dell'amore del Padre che il Figlio ci testimonierà sulla croce. Quindi c'è una stretta connessione. Proprio uno nasce e viene alla luce come persona solo quando è amato. Prima di essere amato non ha identità, la cerca, ma non ce l'ha. Dopo circa le tenebre che preferiscono la luce, è vero, è perché uno preferisce quel che ha dentro. C'è un occhio, quando vai in cantina al buio, vieni fuori alla luce, all'occhio dà fastidio la luce. La luce ti ferisce, eppure l'occhio è fatto per la luce. Quindi siamo così abituati alla menzogna che la verità ci dà fastidio. E Gesù lo dice chiaramente, e dà fastidio, dà tanto fastidio che è stato fatto fuori. Però proprio nel suo essere ucciso ha mostrato alle tenebre una cosa, che si sbagliano. Perché lui non ha nessun interesse contro di loro, non vuol loro male, ama anche loro e così le illumina col suo amore, cioè dà la vita per chi lo uccide, quindi capisce che è inutile ucciderlo. E lo vedremo proprio in questo testo che Gesù dice: quando sarò innalzato, quando vuol dire mi avrete ammazzato, conoscerete io sono, conoscerete chi è Dio. È uno che dà la vita per amore. Allora uscirete dalle tenebre, che era pensare che Dio non vi ama. Ma questa reazione delle tenebre è importante perché c'è in noi, il nostro egoismo è offeso dalla luce. Reagisce, si chiude. Reagisce e si scaglia contro addirittura, come gli indemoniati che dicono a Gesù: che ha a che fare con me, sei venuto a torturarci? No, è venuto a liberare l'uomo. Ed è lento il cammino di illuminazione, lo vedremo il capitolo 9, che è il lento venire alla luce, il miracolo del cieco di Bethsaida.
In altre parole è vero che, ecco, a diversi livelli si possono leggere le cose. È vero, cioè, che le tenebre hanno tentato di sopraffare la luce, gli uomini preferirono le tenebre alla luce. Le tenebre appunto sembrano inghiottire la luce, però appunto a livello più profondo si capisce che come la tenebra o le tenebre inghiottono la luce, sono vinte, perché la luce difatti è dirompente rispetto alle tenebre. Per dire in altre parole ancora, la morte che sembra ingoiare la vita, ingoia la vita, sembra vincere definitivamente quando Gesù è posto in croce e muore. Ma proprio in quel momento in cui la morte sta per intonare il suo canto di vittoria, è distrutta. Perché proprio secondo Giovanni, come Gesù è innalzato, vuol dire è glorificato, cioè innalzato sulla croce, però anche glorificato.
Filippo, dietro c'è una mano alzata a destra.
Il discorso di seguire la luce, cioè inteso di seguire Gesù, rappresenta poi alla fine di trovarsi in croce come lui, nel senso di vincere tutte le resistenze in una immobilità, cioè nel momento in cui abbandoni tutte quelle cose che ti tengono legato e sei fermo su quella croce aspettando il tuo destino finale.
Ecco, e credo che tutti noi abbiamo questa sensazione, anche irrobustita da testi, chi vuol venire dietro di me prende la sua croce e mi seguono, e altri ancora, come se noi dovessimo finire in croce. Io sto abbastanza tranquillo, sono sicuro di non finirci. Ci metterò gli altri, purtroppo. Dovrei essere giusto per finire in croce. Ecco, è Gesù che finisce in croce, mica noi. E finisce in croce perché noi non finiamo in croce. E se per caso siamo in croce perché ci siamo messi gli uni gli altri come si fa normalmente, ecco, sappiamo che anche lì Lui è con noi per darci la vita, l'amore e la resurrezione. Quindi la salvezza passa attraverso la croce, ma come liberazione dalla croce che tutti abbiamo. La croce non è altro che la cifra del male che tutti facciamo. Quindi necessariamente Dio deve passare per la croce, perché noi siamo in croce, anche se non ci accorgiamo. Cosa facciamo per mestiere al mondo? Ci uccidiamo, usiamo violenza sui poveri, sui più deboli, la nostra vita non ha senso, non sappiamo chi siamo, se questa non è croce, è banale una croce di un uomo rispetto al gioco che giochiamo sistematicamente come fosse l'unico possibile al mondo. E diciamo che è l'unico gioco possibile, diciamo addirittura che è bello. Questa è la croce tragica. E lui ci dice, voi siete lì, io vi mostro invece che porto su di me questo male perché faccio il bene e faccio il contrario, sono con voi anche lì e vi do la vita. E vi testimonio che è possibile vivere l'amore e la vita anche in questa vostra situazione che mi uccidete. Perché Dio si identifica con tutti i poveri, con tutti i figli. E anche quei poveri che mettono in croce gli altri perché sono i più poveri di tutti, sono quelli che hanno capito più niente ancora. Non so se è chiaro oppure ho confuso questa spiegazione, no? Perché capisco che non è facile. Perché in tutti noi gioca un immaginario che seguire Gesù è finire in croce, no? Anche corroborato, dicevo, da tanto catechismo vittimistico magari, che se anche non ce lo fanno ce l'abbiamo dentro, che è più opera diabolica che altro. Dico invece, seguendo Gesù finiamo nella vita e usciamo finalmente dalla croce che più o meno tocca a tutti, perché ce la facciamo. Ci usciamo da un mondo di ingiustizia, di sopraffazione, di insensatezza e viviamo l'amore fino al punto ultimo. Comunque questo tema verrà fuori proprio in questo capitolo, la croce, anche indirettamente, ma... Capisco che non è un testo facile, ma... Comunque questi testi leggeteli un pochino così a ripetizione e vi accorgerete che entrano e dicono sempre di più, ecco.
Questa sera mi ha colpito questo fatto, cioè la consapevolezza che il bene ha di se stesso, cioè ha la consapevolezza di valere, in fondo è il tratto anche che ha sempre Gesù, che potrebbe essere scambiato per un tracotante. Invece è una semplice consapevolezza di questo valore, diciamo. La seconda cosa, la seconda riflessione è questa, che quando la luce mostra le cose, le libera. Ecco, poi noi facciamo del nostro meglio per equivochiamo su questo fatto, su questo tipo di liberazione. Comunque penso che intuitivamente tutti noi abbiamo fatto queste esperienze, solo che sono esperienze a intermittenza, come un motore ingolfato che parte e non parte, insomma. Però anche questa consapevolezza, dicevo prima, che il bene ha di valere di se stesso, in fondo potrebbe essere la nostra speranza, cioè avere sempre questo desiderio, questo traguardo di non andare avanti alla fine sempre ingolfati, ma insomma un po' di sprint. Ecco, quindi una parola difficile, oscura, diventa una parola di speranza, mi sembra.
Mi sembra un po' importante quanto dicevi, no? Questa consapevolezza che Gesù ha di se stesso, ecco, e noi normalmente mutiamo la consapevolezza dagli altri, cioè cosa penserà l'altro di me, cosa? Oppure addirittura la mutuiamo in altro modo, sappiamo che uno è qualcuno se fa questo, se ha questo vestito, se ha questo lavoro, se ha questo... C'è una coscienza mutuata dall'esterno, indotta, che non conosce la propria dignità. Io direi non bisogna mai mutuare la coscienza di sé da quel che ci dicono gli altri. Dobbiamo sempre tener conto di quel che dicono gli altri. Ma devo vedere io ciò che è vero in me. E non prendo come criterio di verità, di conoscenza, di coscienza quel che mi dicono. E torno a ripeterlo, quello che più a me ha sorpreso studiando dei documenti così dell'epoca del nazismo, è chiaro il male che si fa, ma quello che più mi ha sorpreso è questo, che chi l'ha fatto non aveva la coscienza di farlo normalmente, dicevo io l'ho fatto perché l'hanno detto e lo facevano tutti, cioè la cosa più tremenda all'uomo è elevare la coscienza. E l'intelligenza, è il vendere alla massa la propria intelligenza. Io non valuto più e io non giudico più. No, io voglio valutare e giudicare ogni mia azione. E non mutuo da nessun altro il criterio. Se tutti facessimo così il mondo andrebbe diverso. Quindi questa consapevolezza di cui tutti abbiamo il principio, siamo tutti figli di Dio, di pari dignità. Se togli uno questa dignità vuol dire che non ce l'hai tu, perché non lo riconosci a te. Se la riconosci in te, la riconosci non perché sei bravo, sei furbo, sei intelligente, sei potente, solo perché sei uomo. E allora ce l'ha ogni uomo, e soprattutto il più debole ne ha di più, perché è più uomo, perché ha coscienza del male, del quale io ho poca coscienza perché lo faccio, e chi lo subisce ce l'ha maggiore. Quindi questa consapevolezza... E poi una cosa confortante anche è che la luce davvero libera, libera, libera dalle tenebre, la luce libera dall'angoscia quando viene, è libera dalle paure, e ti fa vedere la realtà, eppure c'era anche prima. Ecco, chiediamo al Signore davvero cosa vuol dire la luce. Ecco, questa verità che continuerà un po' per tutto il capitolo, per cui ci fermeremo fino alla fine di maggio su questo tema.